Come sapete, questo credo che sia il desiderio maggiore di Dio, quello di non farci scadere nel fanatismo, ok? Non farci scadere nel formalismo, ok? Cioè tutta forma, tutto fumo e niente arrosto. Non farci scadere nel menefreghismo, e questo purtroppo incombe tante volte nella vita dei cristiani, ecco perché sembra strano e per me è sempre un dolore vedere che i cristiani sono più sensibili a messaggi sempre di paura, come mi sentite sempre sottolineare, piuttosto che a messaggi di amore, di responsabilità. E quindi quando non c'è paura, sarà la mentalità siciliana, italiana, forse più siciliana, che quando non c'è il capo ufficio non si lavora, almeno nella maggioranza. Ma il problema è che qui il capo ufficio c'è sempre. Casomai non ve ne foste accorti. Il capo ufficio non è il pastore, non sono i pastori, non sono i diaconi, non sono i responsabili di cellula. Qui il capo ufficio rimane lo Spirito Santo, che è sempre presente e che vorrebbe realmente spingere, perché lui sa. Non solo quello che c'è dentro di noi, non solo le potenzialità che Dio ci ha dato, ma sa anche come poter guidarci in tutti i sensi, non ultimo quello pratico, nel muoverci per incontrare le opere di Dio, per muoverci guidati dalla sua unzione, dalla sua sapienza, dalla sua saggezza, dai suoi carismi e per operare le opere di Dio. Questo è il desiderio grande che Dio ha. Ed è importante che ognuno di voi smetta di considerarsi uno spettatore. Smetta di considerarsi qualcuno che va in chiesa e comincia a entrare nell'essere chiesa, nell'essere parte determinante, perché è ovvio che nel momento in cui non si entra in questa dimensione, la chiesa rimarrà come una cosa esterna e non vivrete né, come mi piace sottolineare, la gioia effimera del peccato, della trasgressione, né la gioia di Dio. Quindi è una posizione purtroppo peggiore, strana. È la posizione però che tante volte, io lo vedo anche nella mia vita, piano piano tendiamo a prendere, cioè quella della tiepidezza. Ed è bello avere un clima temperato, tiepido all'esterno. Qualcuno vorrebbe mettere la firma per i 20, 21 gradi, 22 massimo, ecco, e vivere sempre in un clima di questo genere, ma nel mondo spirituale la tiepidezza, cioè un clima temperato, alla fine è preludio dell'aridità, è preludio di vivere non più come uomo pneumaticos. Non vi spaventate, ma di orientarsi verso l'uomo psichikos. Ora spiegheremo un attimo. Ed è drammatico questo passaggio, perché per quanto viviamo in un'era dove si esalta il potere della mente, il potere della psiche, in realtà essere psichici nel mondo spirituale significa essere nel deserto, significa essere estranei a Dio, anzi, peggio ancora, significa essere nemici, significa non piacere a Dio. Comprendetevi, Dio ti ama lo stesso, ma non piacere a Dio nel senso di non compiacere, di non poter sviluppare quello per cui Lui ci ha creati, ci ha raggiunti attraverso il messaggio di Cristo e ci ha arruolati in questo esercito di cui Vincenzo parlava, spirituale e a combattere con armi spirituali, non fraintendiamo, perché purtroppo la storia ci ha dato anche degli esempi di come i cristiani stessi hanno imbracciato non le chitarre o le cetre del tempo, ma hanno imbracciato i mitra, le pistole e hanno fatto delle guerre, tra virgolette, sante. Cioè, che di santo non so che cosa ci poteva essere. Nel nome di Dio. E questo certamente non è il volere di Dio. E questa mattina, brevemente, perché Per me è importante essere incisivi, riuscire a impartire, a trasmettere qualche cosa che poi possiamo fare funzionare. Abbiamo bisogno di funzionare, fratelli. Abbiamo bisogno di funzionare. Questo funzionamento, per quanto ci possiamo leggere il libretto delle istruzioni, ed è bello leggere il libretto delle istruzioni, quando vi comprate un apparecchio nuovo sarebbe consigliabile non usarlo così a muzzo, ma cercare di leggere, capire come funziona, però la cosa fondamentale è poi collegare l'alimentazione. Perché se vi leggete tutto il manuale di come funziona un aspirapolvere, di come funziona un high-tech di qualunque genere, di come funziona un amplificatore, però poi non attaccate la spina, cosa ve ne fate di tutta la conoscenza teorica? Cosa ve ne fate di tutte le comprensioni di come potrebbe funzionare se poi l'energia dello Spirito Santo non scorre dentro di noi e non siamo veramente poi spinti in dei percorsi che già sicuramente abbiamo compreso nella parola di Dio, ma con il turbo, con la spinta, con la risorsa di Dio che sta facendo il tifo per noi e vuole realmente che la Chiesa sia espressione della sua volontà, sia portatrice del suo regno. E questo è un problema, fratelli, un problema, sorelle, perché? Perché tante volte noi in qualche modo ci adagiamo e senza rendercene conto passiamo dal pneumaticos allo psychikos, passiamo dalla dimensione dello spirito, che non è una dimensione astratta. L'altra volta il pastore Christian parlava della spiritualità che si manifesta nel carisma soprannaturale ed è importante che questa realtà si esprima, ma non solo nelle opere più evidenti, la realtà spirituale è anche nell'amore, è anche nel perdono, è anche in tante cose preparate da Dio, è anche nell'unzione per essere testimoni, per evangelizzare, per fare tutto quello che Dio ci ha indirizzato a fare. E quindi è importante questa mattina, leggerò solo tre versi. Il primo, quello da cui vorrei un attimo sottolineare, e che è un verso che mi sta sempre di più lavorando internamente, e tante volte mi viene in testa, ma questo l'ho letto, e Dio mi dice, l'hai letto, ma non basterà una vita per averne una rivelazione. È il Prima Corinzi capitolo 2 verso 14. Ma l'uomo naturale, e dal greco psychikos, non riceve le cose dello Spirito di Dio perché esse sono pazzia per lui e non le può conoscere perché devono essere giudicate spiritualmente. L'uomo, verso 15, spirituale, pneumaticos, che non è lo pneumatico, capisce che anche se quello è gonfiato d'aria, se ci levate l'aria allo pneumatico non so come possa fare, devono essere pneumatici quelli tutti senza aria, cioè esistono, ma praticamente rimbalza la macchina poi. L'uomo spirituale invece giudica ogni cosa ed egli stesso non è giudicato da nessuno. Infatti, chi ha conosciuto la mente del Signore da poterlo istruire? Ora, noi abbiamo la mente, non in greco, di Cristo. Fratelli, questa mattina è importante che questo dato basilare diventi una comprensione profonda nella nostra vita. Ecco perché? Perché noi, pur essendo stati creati a immagine di Dio, questa è la storia della salvezza, abbiamo perso questa immagine, abbiamo perso la natura spirituale, abbiamo perso il contatto con Dio, ma poi Dio non ha accettato questa situazione perché lui ci aveva creato per essere spirituali, per essere a sua immagine e somiglianza, non nel senso fisico, ma nel senso di essere spirito. E a un certo punto, attraverso quel sacrificio incredibile, meraviglioso che Gesù ha dovuto fare, pagando il nostro debito, prendendo su di lui la condanna, espiando, diventando capro espiatorio. Tutto questo Dio lo ha fatto per l'amore incredibile di restituirci la nostra natura pneumaticos, la nostra natura spirituale, la nostra natura che è quella veramente che ci mette non soltanto in contatto con Dio, ma che ci permette di vivere le opere di Dio. Quindi non è una dimensione semplicemente di meditazione trascendentale cristiana. No, è un contatto spirituale per muoversi e camminare come Gesù ha camminato su questa terra, facendo opere maggiori, disse Gesù, ma maggiori ovviamente perché lui era uno. Noi, se portiamo Gesù, siamo tanti e dovreste veramente essere più al corrente di quello che sta succedendo in tutto il mondo, di quanto cristiani semplici, uno direbbe senza sapere né leggere né scrivere, però con la coscienza della presenza di Cristo si stanno muovendo nella dimensione dell'amore soprannaturale e stanno estendendo il regno di Dio non come conquistadores, non come colonizzatori, ma come veramente messaggeri, ambasciatori di riconciliazione. E questo sta avvenendo. Informatevi, se voi guardate semplicemente il vostro piccolo circuito, magari vi sembra che non succeda niente. No, stanno succedendo cose incredibili in tutto il mondo, anche nei paesi del terzo mondo. Si stanno sviluppando delle cose grandissime che ci fanno capire come quello che Gesù ha detto è vero, casomai ce ne fosse bisogno, perché le persone che lo credono lo stanno vivendo. E lo stanno vivendo in tante manifestazioni, tante persone stanno vivendo lo pneumaticos come veramente la possibilità di camminare, di vivere, di esprimere la vita di Cristo e di portare questa libertà meravigliosa agli altri. Secondo verso, in Romani capitolo 8 verso 5, ve lo leggo prima nella traduzione Nuova Riveduta, ma poi ancora mi preferisco citare la traduzione francese. Questo traduttore, Louis Agon, sarebbe interessante per chi conosce il francese andare a vedere, perché c'ha una rivelazione particolare, perché le parole greche sono in un modo, però ci vuole una conoscenza notevole di greco e ci vuole anche una comprensione spirituale per renderle poi fruibili da parte nostra, che non necessariamente dobbiamo andare a studiare il greco. A me è capitato ed era un peso grandissimo, ora ho capito perché poteva servire. Allora dicevo, ma questo greco, ma che caspita mi serve a studiarlo? Invece poi, dopo tanti anni, ho visto che è servito a qualcosa, almeno nel leggere dal greco. E io ve lo voglio leggere direttamente nella traduzione, che può sembrare una parafrasi, di Louis Agon, non in francese, ma la traduzione in italiano della Bibbia secondo Louis Agon, la traduzione, e dice così: in effetti, quelli che si conformano alla loro propria natura si preoccupano della realtà della natura umana. Quindi, se ci conformiamo alla nostra natura umana, psichica, naturale, come volete chiamare, in realtà poi ci preoccupiamo della realtà della natura umana, mentre quelli che si conformano allo Spirito, e possiamo intendere lo Spirito Santo, ma possiamo intendere anche il nostro spirito, nel greco non è scritto maiuscolo, ma come a dire allo spirito umano, sono preoccupati di quanto riguarda lo spirito. Elementare, Watson, vuol dire quelli che si preoccupano della propria natura, cioè quindi guardano secondo un'ottica puramente umana, dice come è umano lei, dice come umano, ma nell'umanità non c'è. Qua è sottile quello che l'Apostolo Paolo sta dicendo, è una, come vorrei dire, un giudizio, è un colpire l'umanesimo cristiano, se così si può dire, ma non esiste un umano cristiano, perché nell'umanità che noi abbiamo in realtà siamo estranei, dicevo poco fa, a Dio. E piano piano, se cominciamo a diventare umani, se cominciamo a non attingere più alle risorse soprannaturali, se la nostra vita non è un miracolo continuo, e intendo per miracolo non solo guarigioni, potenti operazioni, ma un miracolo di amore, di perdono, di solidarietà, se non entriamo in questo miracolo, noi senza rendercene conto passiamo da pneumaticos a psychikos, passiamo nella dimensione naturale e piano piano cominciamo a preoccuparci più della dimensione umana, e magari ce ne preoccupiamo anche in una maniera umana, ma piano piano, scadendo nell'umano, perdiamo il contatto con la sorgente meravigliosa dello spirito e diamo sempre di più soluzioni che sono umane ai nostri problemi e non si risolvono, ai problemi degli altri e non si risolvono. Questo è il dramma, che non sto dicendo che è un umano trasgressivo, un umano che odia, che distrugge, ma un umano che ha rinunciato piano piano alle risorse di Dio, e quindi cosa può dare agli altri, cosa può dare a se stesso, se in realtà non è più capace di cogliere quella spinta, quella unzione, quella dimensione soprannaturale che differenzia i cristiani da tutti gli altri sistemi religiosi, cioè la possibilità di attingere direttamente alle risorse di Dio, non di ricercare. Sapete, ci sono molti che ricercano, molti che fanno tutto una specie di apoteosi della ricerca, devo cercare, devo arrivare. L'altra volta parlavamo con un fratello amante pure come me dei film un po' strani, c'era un film di Jodorowsky, questi registi noschi sono un po' strani, La montagna sacra, un film incredibile che io avevo visto quando ero giovane, mi aveva colpito, tutti che ricercavano, andavano su una montagna, incontravano persone diseredate, persone zoppe, tutte deformi, a un certo punto per andare a trovare il divino, e appena arrivavano finalmente al culmine di questa montagna non trovavano niente. Questa è la logica umana, in cui sembra che si deve ricercare chissà che cosa, ma senza Gesù non c'è vera vita. Questa è una verità che non dobbiamo solamente acquisire mentalmente, teoricamente, teologicamente, ma dovremmo viverla come una energia, come un propellente, come tante volte io sono amante un po' della fantascienza, e tante volte ci sono dei nuclei di energia che messi dentro la persona li riescono a fare muovere e operare in una certa maniera, ma elevato quel nucleo di energia rimane una carrozzeria senza motore. Se tu rimuovi l'unzione dello spirito, se tu rimuovi la potenza di Gesù dentro di te, sì, continui a camminare, perché non è che si vede, non è come quando si spegne il cuore e là ti devi fermare, mi dispiace, ma se si spegne lo spirito, tu continui, non solo continui, potresti continuare anche più veloce, però continui a fare più cavolate a ripetizione, continui a non imbroccarne una, continui, e puoi andare dove vuoi, ma alla fine non farai nessuna differenza. Perché? Perché non sei più spinto da quella risorsa importante, fondamentale. Quindi, rileggendolo, in effetti, dice Paolo, quelli che si conformano alla loro propria natura si preoccupano della realtà della natura umana, mentre quelli che si conformano allo spirito sono preoccupati di quanto riguarda lo spirito. E continua poi dicendo, di fatto, la natura umana tende verso la morte, mentre lo spirito tende verso la vita e pace. Io penso che già in maniera semplicistica, senza fare approfondimenti diagnostici particolari, anamnesi di qualunque genere, abbiamo una possibilità bellissima, chiarissima, del sapere che cosa stiamo seguendo, dove stiamo andando. Perché? Perché se stiamo seguendo la natura umana, cosa crescerà in noi? Non solo la depressione eventuale, ma la morte non è solo morte a me, me la faccio pagare, ma è morte a te, ti faccio vedere io, ti faccio, ti rompo, di qua, di là, non è giusto, non doveva fare così, e viviamo schiavi dell'amarezza, schiavi del risentimento, schiavo di quello che abbiamo subito 30 anni fa ancora, pensiamo a quello che è stato 30 anni fa, e tante volte basta fare una piccola radiografia della nostra mente per capire se stiamo andando verso la dimensione dello spirito o verso la dimensione dell'umano o verso la dimensione della realtà umana. Perché la natura umana di fatto tende verso la morte. Quindi quando cominci ad avere dei pensieri in tal senso, che devono penalizzare gli altri, che devono criticare gli altri, mors tua vita mea, male comune mezzo gaudio, qualunque cosa in cui metti in ridicolo gli altri, ti senti più forte, io l'ho fatto per tanto tempo, godendo quasi che gli altri sbagliano pure, in qualche modo mormorando, ribellandoti, amareggiandoti, quando vivi queste cose tu stai vivendo l'uomo psychikos, cioè l'uomo naturale che alla fine cerca di andare verso la morte, cerca di andare verso la distruzione. Se tu invece stai cominciando a sentire delle spinte di riconciliazione, di pace, di perdono, questo è un buon segnale, vuol dire che stai seguendo la dimensione spirituale, vita e pace, come a dire accetto di vivere. E non accetto di vivere per distruggere gli altri, ma accetto di vivere per vivere in una relazione e costruire una relazione di amore con gli altri, con mia moglie, con mio marito, con il mio prossimo, con la comunità dove sono, con i membri della cellula. C'ho questa spinta, se c'hai questa spinta stai sicura che è una spinta che viene dallo spirito, non ti creare mai il dubbio da chi viene questa voce che ti parla di vita e di pace, viene da Dio. Viene da Dio, fratello, sorella, ed è importante che lo facciamo questo check-up, è importante che capiamo, è inutile che facciamo finta di andare in una direzione se in realtà stiamo andando in un'altra, è bene che ci fermiamo e capiamo dove orientarci con la bussola. E ancora, guardate un poco come conclude, sempre con la traduzione di Louis Segond. In effetti, la natura umana tende alla rivolta contro Dio, perché non si sottomette alla legge di Dio e non è neanche capace di farlo. E qua un'altra rivelazione incredibile che in tutte le salse cerco di trasmettere a me stesso e all'altro. Se noi piano piano scadiamo, passiamo senza rendercene conto, perché? Perché mentre ci occupiamo molto bene dell'alimentazione naturale, se ha fatto la spesa, se non hai fatto, mangiamo questo, mangiare quello, è difficile dimenticarsi di mangiare, almeno per un giorno o due giorni, se sei preso da qualcosa di entusiasmante puoi anche non ricordartelo, ma poi il tuo stomaco te lo ricorda subito, non è la stessa cosa per l'alimentazione spirituale. Quando noi cominciamo a trascurare l'alimentazione spirituale, ci dimentichiamo di essere spirito, di essere a immagine di Dio, abbiamo bisogno di nutrirci della realtà dello spirito per avere consapevolezza di questo. Se noi cominciamo a trascurare gli incontri con Dio, trascurare gli incontri con i fratelli, trovare qualunque altra cosa che è forse più attraente dal punto di vista psychikos o dal punto di vista fisikos, e andiamo a sentire o a vivere tutto il bello del fisico e dello psichico, dell'emotivo, del mi piace, del non lo sento, fratelli, qua rischiamo piano piano di non essere perduti. Non stiamo parlando di perdere la salvezza, questo magari vi rassicura, ma stiamo parlando di entrare in una dimensione dove piano piano noi ritroviamo la dimensione della natura umana, e non solo tendiamo verso la morte, non solo tendiamo verso la distruzione, l'aggressività, l'amarezza, ma poi piano piano, perdendo la prospettiva spirituale, con chi ce l'andiamo a pigliare? Con Dio! Cominciamo a dire, mannaggia, ma perché questo? Ma perché quell'altro? In realtà siamo dei pesci che siamo usciti dal mare e cominciamo a protestare. Ma perché non possiamo respirare più? Perché non possiamo respirare più? Ma buttati a mare! Nel senso buono del termine. Buttati a mare! Sei stato creato pesce per vivere nell'acqua di Dio, nell'acqua dello Spirito. E se piano piano... prima fai qualche tentativo di respirare senza fuori dall'acqua, e magari un po' ci stai, ma se poi ti trasferisci fuori dall'acqua e pensi di poter respirare lo stesso, non succederà e comincerai a prendertela con te stesso. Ah, com'è possibile che non ce la posso fare, non respiro più, questo mondo è uno schifo, tutti fanno schifo, non va niente. Dio, perché mi hai messo in questa situazione? Perché mi hai dato questi genitori? Perché mi hai dato questa madre, questo padre, questo marito, questa moglie, questa suocera, eccetera, eccetera? Avremo una ribellione. Perché? Perché in qualche modo siamo rientrati nella spinta naturale, e la spinta naturale non ama Dio, non gli piace Dio, non gli piace la legge di Dio, non può sottomettersi alla legge di Dio, e quindi alla fine manda Dio a quel paese. E noi ci stranizziamo poi, perché questo passaggio non è che è un passaggio istantaneo, è un passaggio graduale, sottile, in cui da quella gioia, da quella spinta, da quell'essere sempre presenti, da quell'essere sempre in prima linea, dal dire c'è qualcosa di fare, Signore, io sono là, io sono dove il tuo spirito mi vuole condurre, piano piano dice vabbè, ci penserà qualcun altro, vabbè, vabbè. Sembra che facciamo un bene a noi stessi, ma piano piano cominciamo a non sentire più il bisogno delle energie spirituali, della benzina, non facciamo benzina, non andiamo al rifornimento, né lo facciamo in casa, né lo facciamo ancora in quello più forte che c'è nella comunione fraterna, o in quello ancora più forte che c'è nella cellula. Non lo facciamo da nessuna parte questo rifornimento, e poi cominciamo ad avere paura di arrivare in un altro posto. Perché? Perché fratello, sorella, tu cammini a spirito, non cammini a energia umana. Non cammini a libido, a spinta istintuale. Sì, potresti anche camminare, ma ti consiglio di no, perché poi alla fine ti porterà alla distruzione. In certi momenti prendiamo un'energia, mettiamo un'energia sporca nel nostro motore, subito ci creiamo degli obiettivi, partiamo in quarta, poi quando ci accorgiamo che quegli obiettivi non valgono così tanto, ricadiamo nel blackout, nella mancanza di energia. Ora quelli che sono animati dalla propria natura umana non possono piacere a Dio. Ma non è che non possono piacere a Dio perché non ti ama, non è tuo padre, ma perché è ovvio che sta vedendo che tutto quello che a lui è costato metterti uno spirito nuovo, un motore nuovo, tu non lo stai utilizzando. Tu sei andato di nuovo dallo psichicos, e in qualche modo, andando nuovamente nello psichicos, sei diventato amico del mondo. In un'altra parte della scrittura è scritto che chi si vuole rendere amico del mondo diventa nemico di Dio. Piano piano, senza rendercene conto, da figli, da amici, cominciamo a diventare nemici, estranei. Sapete quante persone incontro giornalmente che hanno avuto un amplesso d'amore con Dio, hanno avuto un'esperienza di salvezza, un'esperienza meravigliosa, un'esperienza dove veramente il cielo era diventato terra, la terra è diventato cielo, veramente un'unione bellissima di passione, eccetera, eccetera. Andiamo a vedere dopo un po' di anni. Si sono persi, sono andati chissà dove, sono scantonati, sono andati in direzioni strane, hanno bisogno di ritornare al loro primo amore, hanno bisogno di rivalutare l'uomo pneumaticos, perché l'uomo psichicos li ha portati fuori, li ha portati persino a cose strane, a cose di magia, a cose veramente di occultismo, a cose di New Age, a cose che non vanno per niente per il nostro bene. E Dio non è nemico, loro lo vedono nemico, forse perché hanno subito dei traumi anche da situazioni ecclesiali di un certo tipo e hanno detto no, basta, Dio non lo voglio. Ma così si sono privati delle sorgenti della vita per costruirsi delle cisterne screpolate che non contengono l'acqua. Ultimo verso. Qual è la soluzione, fratelli? L'Apostolo Paolo in Galati ce la dice in maniera molto semplice. Potremmo fare speculazioni incredibili, fare tutta una conferenza di 10 giorni su questo versetto, sul 16 e sul 17 di Galati 5. Ma la cosa è molto più semplice. Dio ama le persone semplici perché ha nascosto queste cose ai savi, agli intelligenti, le ha rivelate ai piccoli fanciulli. Quindi non prendere la scusa, ma il pastore fa discorsi troppo complicati, ci mette sempre la psichiatria, la psicoterapia. No, qua il discorso è semplice, qua è lo spirito o la carne. Se preferisci carne anziché la natura umana, io ti dico carne, però io ho l'impressione che la parola carne non renda bene questo discorso, che nell'umano, nel fatto di ragionare troppo, nel fatto di essere troppo umano, troppo preoccupato dei tuoi problemi umani, tu finisci per mancare il progetto di Dio. Non vai all'inferno, alleluia, per questo dono meraviglioso dell'amore e della fedeltà di Dio, ma diventi infedele, diventi nemico di Dio. Dio non è compiaciuto, ma non perché devi fare le cose per piacere a Dio, ma perché Dio desidererebbe, come ogni genitore desidererebbe, il meglio per i suoi figli, e avrebbe un sacco di dispiacere vedere i propri figli andare fuori strada, in strade più o meno distruttive, che siano distruttive secondo una ottica mondana di potere, di successo, o che siano distruttive proprio di diventare barboni. Non è che cambia molto ai fini di Dio, ai fini umani sicuramente. Quello è un uomo che si è fatto da solo, e purtroppo si è fatto da solo, e facendoci da soli non abbiamo veramente potuto attingere alla ricchezza dell'architetto che ci ama e ci conosce. L'ultimo verso dice: io dico, e lo voglio leggere sempre nella versione Luis II, ecco dunque quello che affermo, dice Paolo: camminate secondo lo spirito e non eseguirete i desideri della vostra natura umana. In effetti, la natura umana ha desideri contrari a quelli dello spirito, e lo spirito ha desideri contrari a quelli della natura umana. Sono opposti tra di essi, in modo da non potere fare quello che vorreste. Fratelli, non dice perché vi convinciate a fare le cose negative, ma qua dice che quando state camminando nell'umano, forse ancora desiderate fare la volontà di Dio, ma non la potete fare se non prendete l'unzione dello Spirito. Se avete abbassato il vostro cristianesimo semplicemente a una dimensione relazionale, umana, stiamo bene assieme, ci facciamo un tè, biscottini, niente di tutto bellissimo, ma se non attingiamo all'amore soprannaturale di Dio, alla forza soprannaturale di Dio, se non impariamo a camminare secondo lo Spirito, se non impariamo ad attingere alle risorse del nostro spirito ispirato dallo Spirito Santo, fratelli, piano piano il nostro cristianesimo comincerà ad estinguersi, nel senso che diventeremo incapaci di vedere con gli occhi di Dio, incapaci di dare le soluzioni di Dio, incapaci di entrare nella perfetta volontà di Dio. Ci alziamo in piedi. Prima di fare la cena del Signore vorrei che riflettessimo un attimo . Forse non vuoi direttamente, perché sei entrato troppo nell'umano, nell'amarezza, nel dolore, nel risentimento, nell'incredulità. Forse non vuoi neanche fare i desideri di Dio. Così dice: no, 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 Dio, Dio, chiedilo a qualcun altro, io non voglio andare in quella direzione. Ma forse invece vuoi fare, ma non riesci. Forse vuoi fare, come Paolo che diceva: il male che non voglio lo faccio. E il male e il bene che vorrei fare, pizzica, un'utopia. Come farò? Chi mi libera? Ma lui stesso ebbe l'ispirazione di chi lo doveva liberare. Siano rese grazie a Dio che mi libera dalla mia miseria, dal mio essere costretto dalle mie miserie, dal mio essere uomo psichicos, magari con un QI superiore a 130, a 140, non è che ci sono i limiti di velocità di questa intelligenza, no? Puoi anche essere più di 140, anche se è difficile, solo alcuni geni hanno raggiunto questo livello. Ma se la tua mente non è sottomessa al tuo spirito, per quante qualità possa avere, per quanta professionalità, per quante risorse, per quanti talenti, saranno dei talenti che non ti serviranno. Ma se questa mattina vuoi promuovere la realtà spirituale, hai bisogno di renderti conto che tu puoi camminare a spirito. Quello è il carburante, a spirito, non a spirito di patate, a spirito di Dio, a spirito, ne ho a spirito di vino, alcol, a spirito di Dio, cioè confidenza, contatto con Dio per poi entrare in contatto con gli altri, contatto con Dio, mentre tu sei stato a guardarti intorno, a guardare te stesso, e non solo ti sei amareggiato, ti sei amareggiata, hai mormorato, ti sei ribellato, sei in stand by, ma te la stai prendendo forse pure con Dio, mentre Dio ti sta dicendo: guarda il mio spirito prima di guardare gli altri, cammina per il mio spirito e vivrai questo miracolo di non dover soddisfare le spinte umane, che si chiamino gelosia, che si chiamano invidia, che si chiamano contesa, che si chiamino setta, che si chiamano amarezza, risentimento, eccetera, eccetera, non ha importanza, ma veramente considera come tuo obiettivo primario da ottenere quello di camminare per uno spirito con il quale hai confidenza, perché se tu lo ascolti puoi anche andare secondo la guida, se tu non lo ascolti lo spirito parla e tu vai dove vuoi, dicevamo la scorsa volta. Ma veramente ti voglio chiedere questa mattina di ravvederti da questo lento declino verso la psichicità e questa decisione di guardare alla realtà dello Spirito Santo, terza persona della Trinità dentro di te, e di guardare che Lui è abbracciato col tuo spirito, con la tua nuova identità. Lì c'è libertà, lì ci sono risorse, lì puoi superare i problemi, lì puoi vincere, lì puoi andare avanti dove gli altri si fermano. I giovani scelti vanno fino a un certo punto, ma quelli che sono animati dal Signore si alzano in volo come le aquile, camminano, non si stancano, non si affaticano. Tu hai bisogno di camminare per lo Spirito, ti dice il Signore questa mattina. Hai bisogno di mettere questa benzina, hai bisogno di approvvigionarti, hai bisogno di capire l'importanza di fare rifornimento, di andare ai culti, di frequentare le cellule, di fare le attività spirituali. Hai bisogno di nutrirti, se no non arriverai da nessuna parte, sarai un cristiano tiepido, e i tiepidi non riusciranno a vivere nella gioia effimera, dicevo, del mondo, della perversione, perché ovviamente c'è un po' di gioia che dura poco, molto poco, ma neanche la gioia di Dio. E Dio ti dice questa mattina: decidi, orienta la tua bussola verso quello che veramente, liberamente, puoi scegliere solo tu. Non lo può scegliere tuo marito per te, non lo può scegliere tua moglie, non lo può scegliere tua madre, tuo padre, non possono scegliere per te, non lo può scegliere il tuo pastore, non lo può scegliere nessuno se non lo scegli tu, di camminare per lo Spirito. Preghiamo un momento. Signore, ti voglio pregare per la mia vita, per la vita di questi miei fratelli. Grazie perché da tanto tempo ci stai dando segnali, anche nella dimensione profetica, per muoverci, sintonizzati con te. Ma non è solamente ascoltare il tuo Spirito, ma è muoversi, camminare per lo Spirito. Quello di cui ti voglio pregare fortemente questa mattina è che al di là della sensibilità all'ascolto che hai creato in tanti in questa comunità, intanto possa essere ampliata, che tanti altri possano sentire il loro spirito prima della loro mente, ma non solo sentire, ma poi decidere di camminare per questa intuizione, per questa spinta meravigliosa, camminare per questa direzione dove veramente tu stai portando la tua Chiesa universale e dove ci vuoi anche a noi. Ti prego, Signore, ti prego che ci sia una decisione più ferma nella vita di ognuno di questi miei fratelli, di smetterla di ragionare, di smetterla di tormentarsi psichicamente, di smetterla di torturarsi con ossessioni di giusto o sbagliato, di smetterla di dire doveva essere così, doveva andare così, di smetterla di recriminare, ma di decidere di essere da soli, per conto loro, indipendentemente da quello che fanno gli altri, esprimere questo desiderio e dire: Signore, io voglio imparare a camminare per il tuo spirito, per il mio spirito, illuminato dal tuo spirito. E vogliamo concludere con un momento breve di preghiera, che continuerà ora con la cena del Signore, dove ce la ragioniamo con Dio e gli diciamo se, perché Dio ci lascia liberi, se ci piace troppo questa posizione di tiepidezza, no, Signore, mi sono messo a letto, vedete, la sunamita, canto dei cantici, no, dovrei rivestirmi, no, quante scuse, quanti alibi. O seppure vogliamo dire: no, Signore, io voglio cominciare a camminare per il tuo spirito, e così non solo non adempirò le spinte umane, ma potrò esprimere il carattere tuo. Verranno fuori miracoli, verranno fuori tante cose preparate, perché sono sintonizzato con te. Tu sei un Dio che ancora operi, non sei cambiato. Forse noi siamo cambiati, ma tu sei rimasto lo stesso. Sì, Signore, vogliamo dirti sì, cammineremo per il tuo spirito. Amen.